Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Nello stesso giorno in cui Volodymyr Zelensky incontra a Roma Giorgia Meloni, l'ultima dei leader europei ad accoglierlo prima del suo possibile ritorno a Washington, Donald Trump attacca ancora Bruxelles e Kiev, incitando il popolo ucraino a tornare al voto. In serata Zelensky ha risposto indirettamente all'omologo statunitense. Le elezioni potrebbero tenersi già entro i prossimi 3 mesi, ma potranno svolgersi solo a condizione che sia garantita la sicurezza dei cittadini, ha affermato il presidente ucraino. Nelle prossime ore, inoltre, Kiev invierà alla Casa Bianca il piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia. La manovra economica è bloccata al Senato, manca ancora il voto in commissione sugli emendamenti ed emerge l'assenza di un accordo definitivo tra le forze di maggioranza. Intanto anche la Chiesa boccia il cosiddetto modello Albania con cui il governo vorrebbe fronteggiare la questione migranti. Per la comunità episcopale italiana il progetto rappresenta una messa in scena del potere sovrano sui corpi di chi arriva nel nostro paese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 9 dicembre 2025. Dunque, leader europei deboli, Zelensky un venditore di fumo, l'Ucraina un paese smembrato che dovrebbe andare a elezioni. Donald Trump è tornato ad attaccare Bruxelles e Kiev in un'intervista rilasciata a politico.com. I toni sono ancora più duri ed espliciti rispetto al documento strategico sulla sicurezza nazionale pubblicato solo qualche giorno fa dalla Casa Bianca. L'obiettivo ovviamente è esercitare pressione sul presidente ucraino, che è fresco di colloqui proprio con i leader maggiori dei paesi europei. Sentiamo allora Michele Migone.
Dopo l'ostilità sancita con la nuova strategia di sicurezza nazionale, ora il disprezzo dichiarato nei confronti dei leader. L'intervista di Donald Trump rilasciata dalla rivista Politica è un altro durissimo attacco all'Europa. Non tanto nella sostanza, la nuova dottrina strategica infatti è esplicita, quanto nei toni che rappresentano un altro colpo ai rapporti transatlantici. Trump usa la clava soprattutto quando risponde alle domande sull'Ucraina. Nell'intervista si avverte un ulteriore, forse definitivo, spostamento verso le condizioni di Mosca, non solo per opportunità, ma anche per convinzione. Il presidente USA affretta di chiudere un accordo di pace, avendo capito che non riuscirà a smuovere Vladimir Putin dalle sue posizioni, imprime una fortissima pressione sulla parte considerata più debole e che in questo momento cerca di riorganizzarsi per continuare ad appoggiare Kiev. Trump è esplicito, la Russia è nella posizione negoziale più forte, i leader europei sono deboli, non sanno cosa fare, parlano e basta. Zelensky sta perdendo, quindi deve accettare le condizioni richieste e entro breve dovranno esserci elezioni in Ucraina. Una descrizione della situazione che potrebbe apparire veritiera, se non per il fatto che sia stato lo stesso Trump a contribuire a determinarla con la sua politica nei confronti dell'Ucraina. La sua narrativa così si sovrappone a quella di Mosca. L'avversione in generale nei confronti della UE emerge sempre di più. Trump dice in modo esplicito che appoggerà i candidati che sono aderenti alla sua visione ideologica nelle future elezioni nazionali che si svolgeranno in Europa. L'ho fatto con Viktor Orban, lo farò ancora, afferma. Città come Parigi e Londra stanno crollando sotto il peso dell'immigrazione nel Medio Oriente e dell'Africa, dice la cronista. Alcuni paesi europei non saranno più sostenibili. La sua visione reazionaria è ormai dottrina strategica degli USA. L'Europa è il nemico. L'intervista Politico è solo una conferma.
E dopo aver incontrato ieri a Londra Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron, oggi Zelensky è stato ricevuto a Roma da Giorgia Meloni. Un'ora e mezza di colloquio a Palazzo Chigi, concluso però senza una conferenza stampa congiunta, ma solo con un post su X da parte del presidente ucraino. Ci parla di tutto questo da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Nessun commento da parte di Meloni. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi a parlare sono stati Zelensky con una nota e poi il ministro Crosetto, che ha incontrato il responsabile della difesa ucraino, al quale ha promesso che l'Italia continuerà a fare la sua parte con lealtà e serietà. Ma nelle poche righe in conclusione dell'incontro Zelensky non ha citato l'aiuto militare in armi che cercava dall'Italia. È un non detto, una promessa implicita, si dovrebbe pensare, nascosta nel ribadito sostegno italiano che Roma ancora una volta ha ripetuto, ma da Palazzo Chigi nessuna nota ufficiale, le ambiguità quindi restano. Zelensky parla di un incontro eccellente, di un approfondimento degli aspetti diplomatici, di aver informato Giorgia Meloni del lavoro negoziale in atto e la ringrazia per il pacchetto di assistenza energetica che aiuteranno le famiglie in Ucraina, ma il resto non è detto. L'incontro avviene dopo la riunione di Francia, Inghilterra e Germania, alla quale in parte ha partecipato Meloni da remoto. L'evidenza concreta quindi di una posizione di diversa di secondo piano, che in questo momento non è decisiva nel raccordo tra Europa e Stati Uniti, nel riprendere un dialogo tra Washington e Bruxelles. Meloni non riesce a fare più promesse di quante ne possa mantenere sul fronte delle armi, visto che il decreto per la proroga nel 2026 è ancora in attesa di arrivare al Consiglio dei Ministri. Sulla destinazione e l'uso degli asset russi, a Roma la maggioranza di governo ha idee diverse e arrivare ad un accordo che accontenti Tajani da un lato e Salvini dall'altro ha bisogno di tempo e di diplomazia. Linea allo studio.
Zelensky questa sera ha dichiarato che intende inviare domani a Washington il piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia. Tutto questo dopo le modifiche apportate in seguito ai colloqui di questi giorni con gli alleati europei. Inoltre, il presidente ucraino ha affermato che se la sicurezza delle urne sarà garantita, le elezioni nel suo paese potrebbero tenersi già entro i prossimi 3 mesi. Zelensky avrebbe anche chiesto al suo Parlamento di predisporre la legislazione necessaria per consentire lo svolgimento delle elezioni mentre è in vigore la legge marziale. Il presidente ha comunque sottolineato che le elezioni possono svolgersi solo a condizione che sia garantita la sicurezza dei cittadini. Zelensky ha dichiarato di aver chiesto agli Stati Uniti e ai partner europei di aiutare a garantire le condizioni per lo svolgimento regolare e sicuro del voto. Dopo la multa X, la Commissione europea indaga Google per violazione della concorrenza. Abbiamo informato gli Stati Uniti dell'indagine, specifica una portavoce. La regolazione del mercato sulle big tech, lo ricordiamo, è una delle ragioni di scontro maggiore tra Bruxelles e Trump. Il servizio dal Belgio di Federico Baccini.
L'Unione Europea tira dritto e non si fa troppo impressionare dalle minacce di Trump e di tutti quelli che il presidente del Consiglio europeo Costa ha definito gli oligarchi tecnologici degli Stati Uniti. Dopo la multa di 120 milioni di euro a X per violazione della legge europea sui servizi digitali, la Commissione ha aperto oggi un'indagine formale per valutare se Google abbia violato le regole di concorrenza, utilizzando contenuti di editori e creatori digitali caricati su YouTube per fornire servizi basati sull'intelligenza artificiale. Una questione tecnica, certo, che ancora dovrà essere verificata nel merito, ma che dimostra che né i deliri del patron di X, Elon Musk, che ha definito l'Unione Europea il quarto Reich che soffoca la libertà del mondo digitale e non, né gli attacchi istituzionali di Trump con la sua nuova strategia di sicurezza nazionale ostile all'UE possono fermare Bruxelles dall'implementare le regole europee all'interno della sua giurisdizione. Forse ci si aspetta qualcosa di più sul piano politico in risposta agli attacchi sempre più espliciti di Washington contro l'Europa unita, ma in fondo anche il lavoro incessante per far rispettare le regole a tutte le aziende, che siano statunitensi o meno, è già una risposta precisa sul ruolo dell'Unione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
E veniamo al Medio Oriente, perché a 2 mesi dal cessate il fuoco nella striscia di Gaza il numero di persone malnutrite è ancora sorprendentemente alto. Solo nel mese di ottobre sono stati trattati per malnutrizione acuta quasi 10.000 bambini, questo secondo gli ultimi report dell'UNICEF, vale a dire il quintuplo rispetto a febbraio scorso, quando avvenne la prima pausa nei combattimenti. Significa che la malnutrizione si sta cronicizzando. Nella striscia è attesa tra l'altro una forte perturbazione nei prossimi 3 giorni con gelo e pioggia. Oggi un gruppo di giornalisti stranieri è inoltre entrato a Rafah a seguito dell'esercito israeliano. Questo è l'unico tipo di accesso consentito ai media. La Corte Suprema israeliana infatti ha rinviato oggi per la 9ª volta la discussione sulla petizione dell'Associazione Stampa Estera che chiede libero accesso nella striscia. Sempre a proposito di media giornalisti, oggi è stato anche pubblicato il rapporto annuale di Reporters Sans Frontières sui giornalisti uccisi nel corso del 2025 in tutto il mondo. Sono 67, di questi quasi la metà, 29, sono giornalisti palestinesi uccisi dalle forze israeliane a Gaza. Ce ne parla Martina Stefanoni nel suo servizio.
Miriam Abu Dagga aveva 33 anni, ma aveva già preparato il suo testamento. Era una giornalista nella striscia di Gaza, lavorava per Associated Press. È stata uccisa a fine agosto di quest'anno insieme ad altri 2 colleghi, il reporter freelance Moaz Abu Taha e Mohamed Salama, che lavorava come fotografo per Al Jazeera. Sono stati uccisi da un bombardamento israeliano su un'area dell'ospedale Al-Nasser, che era nota per essere diventata una sorta di redazione co-working per i giornalisti della striscia. Il bombardamento che li ha colpiti è arrivato circa 8 minuti dopo un altro attacco sullo stesso luogo che aveva ucciso il fotoreporter dell'agenzia Reuters, Hossam Al-Masri. I suoi 3 colleghi erano accorsi sul posto per documentare quanto accaduto. Questa è solo una delle tante storie simili che arrivano dalla striscia. Secondo il rapporto 2025 di Reporter Senza Frontiere, Gaza è il luogo sulla terra più pericoloso per i giornalisti. Circa la metà della totalità dei giornalisti uccisi nel mondo nel 2025 erano palestinesi di Gaza, 29 su 67 a livello globale negli ultimi 12 mesi, 220 in 2 anni. Reporter Senza Frontiere considera solo i giornalisti che vengono uccisi specificatamente per il loro lavoro, mentre altre associazioni, che utilizzano metodi di conteggio differenti, hanno comunicato numeri ancora più elevati. È il terzo anno consecutivo che Israele viene identificato dalla ONG francese come il paese che ha ucciso più giornalisti, seguito dal Messico, con 9 reporter morti in 12 mesi, e dall'Ucraina, con 3 giornalisti uccisi dall'esercito russo. I giornalisti non muoiono, specifica l'ONG nel rapporto, vengono uccisi.
Veniamo adesso ai fatti italiani. La manovra, infatti, in ostaggio al Senato. La maggioranza non ha ancora iniziato le votazioni in commissione sugli emendamenti. Il presidente della commissione bilancio ha detto che si sta discutendo con il governo e che si potrebbe iniziare nel fine settimana. Ma non è chiaro su cosa, visto che ancora non c'è il maxi emendamento che dovrebbe recepire le modifiche di maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani ha detto che lo si sta ancora scrivendo. Insomma, nella maggioranza non ci sarebbe un accordo definitivo e la strategia sembra quella di arrivare all'ultimo momento per giustificare così un voto di fiducia e agire girare il dibattito parlamentare. Abbiamo chiesto un commento allora ad Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico, nonché vicepresidente della Commissione Bilancio.
Si leggono emendamenti fantasmagorici sui giornali, l'ultimo nell'innalzamento a 10.000 euro del tetto al contante con annessa tassa di 500 euro, ma sono tutte proposte parte del dibattito mediatico. In Commissione Bilancio non c'è assolutamente nulla, non ci sono gli emendamenti del governo, non ci sono gli emendamenti dei relatori, è tutto fermo. A questo punto l'obiettivo iniziale di arrivare in aula il 15 di dicembre è pura fantapolitica, direi che è una legge di bilancio in ostaggio delle trattative tra i segretari di partito, nemmeno tra i parlamentari della maggioranza. La maggioranza è espropriata quanto l'opposizione della possibilità di discutere e votare gli emendamenti ed è inaccettabile la situazione che si è venuta creando.
I giorni scorsi avete ventilato l'ipotesi di fare ostruzionismo e bloccare la manovra se non fossero stati ritirati i LEP che ancora ci sono, siete ancora di quell'idea?
Sì, assolutamente, è un tema che porremo con la massima forza. Inserire i LEP nella manovra è una forzatura dal punto di vista istituzionale, riflette la volontà di mandare avanti l'autonomia differenziata nonostante la bocciatura di quel progetto da parte della Corte Costituzionale.
La Chiesa italiana boccia il modello Albania, la CEI lo definisce ai margini della democrazia. Sono parole dure quelle che si leggono nel rapporto Migrantes, l'organizzazione dei vescovi italiani che si occupa di migrazioni. Nel dossier si evidenzia come il progetto rappresenti un laboratorio per l'estensione extraterritoriale del controllo e una messa in scena del potere sovrano sui corpi migranti. E ancora si legge nel documento: l'opacità sistemica alimentata dall'esclusione di società civile e media diventa essa stessa strumento di governo. Il rapporto sfata tra l'altro un altro luogo comune della propaganda della destra, ovvero quello dell'invasione dei migranti, così come ci spiega la curatrice del rapporto Migrantes, Cristina Molfetta.
Aumentano sicuramente le persone che devono scappare nel mondo, no? E questo succede dalla Seconda Guerra Mondiale. La maggioranza di queste persone però rimane nei propri paesi vicino o in paesi a basso reddito, solo una persona su 4 arriva in Europa o negli Stati Uniti, in Australia e in Canada, e se andiamo a vedere al continente e il numero di chi riesce ad entrare in Europa è in calo da almeno 3 o 4 anni, quindi anche quest'anno le persone che sono entrate o hanno fatto domanda d'asilo in Europa è un numero più basso rispetto all'anno precedente. Se poi andiamo a vedere l'Italia risulta 17esima su 26 paesi dell'Unione in quanto ad accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, quindi sicuramente non siamo invasi, ecco. Perché se noi guardiamo a tutte le persone che hanno un permesso come richiedenti asilo, che quindi sono arrivati non solo quest'anno ma anche l'anno prima e l'anno ancora prima, se guardiamo a tutti quelli che hanno una protezione speciale, che sono temporale, che sono le persone che sono in fuga dall'Ucraina, se guardiamo chi ha una protezione sussidiaria, alla fine sono meno di 500.000 in tutta Italia, quindi sono sicuramente dei numeri molto bassi. È difficile pensare che questo numero in un paese di 60 milioni di abitanti, settima ottava potenza del mondo, rappresenti chissà quale calamità o quale emergenza.
E chiudiamo con una notizia che arriva dalla Francia, dove il Parlamento si sta esprimendo sul budget 2026 destinato alla previdenza sociale. Per assicurarsi il voto dei socialisti e delle sinistre, il governo ha dovuto stralciare la riforma delle pensioni, scatenando però le proteste dei repubblicani. Alla fine il provvedimento è passato con 247 voti favorevoli e 234 contrari, 93 invece gli astenuti. Prima prima di salutarvi le ultime dei campi del calcio europeo, sesta giornata del girone unico di Champions League. Quando mancano circa 10 minuti più recupero alla fine, tra Inter e Liverpool è ancora 0-0, mentre a Bergamo l'Atalanta è avanti per 2-1 contro il Chelsea. Domani sempre alle 21 Benfica-Napoli e Juventus-Pafos. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.